Your attention, please. Your attention, please. Attention, please.
And now the moment we've been waiting for.
Ciao a tutti e ben ritrovati a questa nuova puntata di Open Horizon. Anche oggi andiamo oltreoceano, andremo infatti in Argentina in compagnia della nostra Francesca qui con noi oggi in studio.
Ciao ragazzi.
Che ci parlerà del suo progetto di doppia laurea. Oggi accanto a me ho Federico.
Ciao.
Salutiamo invece Roberto e Valentina in regia e ci ascoltiamo il primo brano dei Subsonica, Non chiedermi niente.
Ascolta, voglio battiti ancora da solo con te.
Bene, allora cominciamo a conoscere un po' meglio Francesca, chiedendole subito cosa studia qua al Politecnico.
Allora, io studio, sono all'ultimo anno della laurea magistrale in architettura per il progetto sostenibile. Nulla, sono andata lì a Buenos Aires per fare un doppio diploma. Quindi in pratica potevo scegliere, tanto per cominciare, se andare lì a Buenos Aires o in Svezia, che sarebbe stato il mio...
Sì.
Però in Svezia avevo la possibilità, c'era solo un posto disponibile, mentre a Buenos Aires 5-6, e sinceramente volevo viaggiare con tutto il cuore, quindi non volevo giocarmela male e ho deciso Buenos Aires.
Perché nel caso avresti avuto il rischio di non rientrare.
Assolutamente. Okay. E inoltre comunque è una doppia laurea, quindi ho un titolo estero che diciamo che fa curriculum, come va di moda dire ora.
E quindi questo progetto di doppia laurea che ha tutto un iter anche a livello burocratico, come funziona?
Sì, c'è sempre stata una selezione che si basa su crediti, sul voto preso durante gli esami. Siamo andati lì, c'è stata praticamente una specie di conferenza, una riunione con i professori, e ci hanno chiamato per nominativi e noi dovevamo accettare, quindi dire sì, accetto, parto oppure no. Una volta andata lì, c'è tanto da fare a livello burocratico nell'università ospitante per quanto riguarda la visa da studente, quindi andare lì, fare giri vari in officinas, come si dice lì, che richiedono tanto tempo e anche a livello di denaro, diciamo, cioè tanti soldi. Però ed è una cosa che è durata diversi mesi.
Quindi questa è una procedura burocratica all'interno del paese, perché si tratta di un visto
infatti tu comunque quando arrivi in Argentina o qualunque paese fuori dall'Unione Europea hai una visa da turista che dura 2 mesi. Tu puoi scegliere, è stato un consiglio a parte di altri studentes di altri studenti, o di viaggiare, di andare a Montevideo, quindi in Uruguay, quindi andare lì, ritornare in Argentina perché è un'ora di distanza in traghetto, e quindi avere per altri 2 mesi la visa da turista. Però questo no, ha senso se rimani lì per 4 o 6 mesi, non per un anno come
ogni 2 mesi devi andare a Montevideo.
Infatti
comunque questo escamotage già c'era stato detto dalla studentessa che era stata in Messico la puntata precedente, quindi è una cosa comunque comune a...
Eh sì, comunque le procedure poi alla fine, essendo fuori dall'Unione Europea, saranno in qualche maniera abbastanza simili. Direi che ci risentiamo dopo il prossimo brano, parleremo di questi altri aspetti più o meno organizzativi. Ci ascoltiamo i Kills con Future Starts Slow.
Yeah.
Ebbene, eccoci tornati. Allora, riprendiamo con Francesca e capiamo quali sono le modalità e come funzionano questi progetti di doppia laurea.
Allora, nella doppia laurea in pratica tu decidi di fare tutto il loro ultimo anno di università, non hai la possibilità di scegliere esami, quindi tutto l'anno fatto lì equivale a 60 crediti dell'anno fatto al Politecnico. Io in realtà c'è da dire, io insieme alle altre ragazze italiane, eravamo in classe insieme, abbiamo fatto molto di più, la serie un tirocinio da 400 ore per esempio, fai che sommando tutti i crediti siamo arrivati ad un totale di 84,
wow,
che valevano quanto 60
sì,
crediti al Politecnico, e lì un po' t'arrabbi, diciamo, sì. Diciamo così. E niente, e per quanto riguarda la tesi finale, in pratica io devo prepararla, ho scelto, cioè ci sto lavorando, ho scelto il relatore lì all'Università di Belgrano, il relatore qui al Politecnico di Torino, e niente, in pratica si farà una videoconferenza il giorno dell'esame, della laurea, con il mio referente accademico dell'università ospitante.
Molto simpatica come modalità, quindi in pratica ci hai appena detto che bisogna trovare un referente qui al Politecnico di Torino,
sì,
uno invece lì, e poi insomma ci si mette d'accordo anche sulle tematiche,
sì, concordare l'oggetto di studio.
Quindi significherà che poi nel frattempo bisogna mantenere i contatti per capire
assolutamente.
Se infatti,
e questa è una rogna, perché aspettare, magari c'è chi ti risponde dopo un giorno e c'è chi risponde dopo due settimane,
infatti
non è tanto carino.
Beh sì, effettivamente. E poi quindi una volta fatta tutta questa procedura ti sei trovata insomma in questa università, che è la, come si chiama questa università?
Università di Belgrano.
Ok. E lì in pratica hai anche dovuto seguire quindi determinati corsi che sono quelli che dicevi che poi in realtà hai anche sforato come crediti. E qual è stata a questo punto la tua permanenza?
Cioè nel senso di mesi, quanti
sì,
mesi
sì,
effettivi,
esatto.
Funziona in quadrimestri, quindi primo, secondo quadrimestre, e hai, vabbè, lì le vacanze estive da noi sono invernali da loro, e quindi hai più tempo, noi abbiamo avuto dicembre e gennaio, no, metà novembre, dicembre e gennaio come vacanze estive.
Wow, abbastanza.
No, è stato bello. È stato strano vivere il Natale, tipo, non dico in spiaggia, perché io ero convintissima, nella mia ignoranza, che Buenos Aires fosse cioè, sul mare, perché se tu lo vedi da Google Maps sei convinta. Invece quello non è mare, è il delta del fiume.
Oh no.
Quindi l'acqua è marroncina, e sarebbe tipo fare il bagno qui nel Po a Torino.
Fantastico. Vabbè dai, ci proveremo a questo punto nel caso di caldo eccessivo quest'estate. Va bene, allora riprendiamo il nostro discorso e ci ascoltiamo i Disclosure con Sam Smith, Latch.
Shackled in my embrace, I'm latching on the air.
Bene, allora parliamo adesso di cose proprio, diciamo, spicciole, cose pratiche. Appena uno esce dall'aeroporto di Buenos Aires, spero che abbia un aeroporto, però credo proprio di sì. E, diciamo, le prime preoccupazioni possono essere la casa. Per esempio, se l'hai cercata già qua su internet, molti per esempio ci hanno sconsigliato nella loro esperienza di farlo, se hai trovato direttamente là un alloggio, e la lingua e tutte queste questioni, appunto.
Ok, perfetto. Per quanto riguarda la casa, il primo mese ho vissuto con altre tre ragazze italiane con le quali sono arrivata tramite Airbnb. Dopodiché io e un'altra ragazza, Anna, che ancora si trova in Argentina tra l'altro, abbiamo preso casa in un quartiere centrale di Buenos Aires, si chiama Recoleta, vivevamo insieme ad altre 15 persone. In pratica erano tre piani, su ogni piano tre camere, doppie, triple, quello che capita, e insieme a quasi tutti i francesi, una decina di francesi, qualche tedesco, poi cos'altro, americani, niente, insomma, un miscuglio di tutto, è stato divertentissimo. Da lì mi sono trasferita in un altro quartiere, che è un quartiere un po' più giovanile, diciamo quello della Movida, carino, sempre abbastanza centrale, Palermo. Sì, c'è molta influenza, da dire anche questo, molta influenza italiana. Non puoi dire ciao, sono italiana, che no, il mio bisnonno, sì, mio nonno, sì, di tutto.
L'immigrazione del Novecento.
E lì ho preso casa insieme ad argentini fondamentalmente, quindi dal secondo quadrimestre ho sempre vissuto solo con argentini.
Ma quindi ti sei integrata bene anche relativamente presto?
Sì, sì, è stata un'esperienza bellissima. E per quanto riguarda invece il fatto del pagamento, loro non vogliono, quasi nessuno vuole pesos, vogliono tutti i dollari. Cioè, quindi pagare in dollari. Tramite, anche nella prima casa pagavamo tramite trasferimento bancario, mentre nella seconda ho pagato in pesos, perché sono riuscita, cioè non è che sono riuscita, sono diventata amica dei proprietari, quindi mi sono inserita nella loro comitiva. E niente, quindi ho detto, perché in realtà, diciamocelo, il concetto è quello di sfruttare un po' lo straniero, no? È un po' stupidotto, cioè, che arriva, freghiamogli un po' i soldi. Però, non lo so, sono diventata amica, ho parlato e niente, hanno detto, beh, Fra, tu sei nostra amica, ti possiamo pagare in pesos, però non lo dirà nessuno degli altri che sono in casa. Wow. Basta. Questo fondamentalmente. Le quote ora, il prezzo è abbastanza alto, quello per le camere. Io con Anna, la ragazza italiana, e nella prima casa pagavamo $650 al mese, però era una doppia, e in pratica era 650 diviso 2. Ecco, però comparati tipo con i prezzi italiani, magari è da camera con vista sulla piazza principale di una città, cioè del genere. E non era tanto. Sì, c'è un po' questa cosa di sfruttare il turista straniero.
Beh, ma questo è un po' comune sicuramente a tutti i posti.
Sì, sì, un po' l'abbiamo sentito effettivamente di varie situazioni non troppo comode, però. Fa parte un po' di.
Però poi, cioè, la vita all'interno è divertentissima. Beh, cioè, immagino, ti diverti da morire, è bellissimo, fai delle amicizie che ti rimangono per tutta la vita. È veramente bello.
Queste sì, sono esperienze che ci portano un po' tutti, effettivamente. Riprendiamo a parlarne, ci ascoltiamo il prossimo brano, Kid Cudi con Kanye West, Erase.
A couple days, no talking. I'm Yeezy, she said hi, I'm Maria. No, you an angel, you wave hi to Aaliyah. I got a show in Korea, they built a new arena. Why don't you come and watch a nigga tear the whole scene up? I know I seen you before, but don't know where I seen you. Oh, I remember now, you're something that I dreamed of. Don Cici, she cool, but don't let her fuck your creamer. Monica Lewinsky on the dress, and take you to the cleaners. Sure enough, a week later, I'm an extra love. And everybody knows she mine, so she extra plug. Every bouncer, every club, show her extra love. We just praying the new fame don't get the best of us. But all good things gotta come to an end. She let it go to her head, no, not my area. The height of her shopping was writers blocking me. I couldn't get my shit out anyway. I hope you diarrhea.
E allora, ben ritrovati, siamo ancora qui in compagnia di Francesca. Dunque, chiedevamo come funziona una volta arrivati a Buenos Aires, come ci si muove a livello di lingua. Conoscevi già, avevi fatto dei corsi, eri abbastanza pratica?
Sì, il Politecnico organizza dei corsi prima della partenza che durano, ora non ricordo bene quanto, forse uno o due mesi. Mm-hmm. Pomeriggio tardi, dopo le lezioni, quindi dalle 7 alle 8 di sera. Mm-hmm. E niente, due o tre volte alla settimana. Quindi sì, hai una base, però ti serve proprio per sopravvivere i miei giorni, sì. Per dire ciao, mi serve, okay. Devo comprare questo, quanto costa questo. E, dopodiché sono stata tipo zitta per uno o due mesi ad ascoltare gli altri. Parlavo in inglese con, sì. Con gli altri ragazzi della casa, con qualsiasi persona. E niente, e anche lì però ho fatto un corso di spagnolo all'università durante tutto il primo quadrimestre. Dall'una alle due e mezzo, quindi durante la pausa pranzo. Facevo il corso di spagnolo sempre in un'aula dell'università. E quello sì, mi è servito un sacco.
Quello forse ti è servito più a livello grammaticale per capire come strutturare, sì. Più
poi
che per il parlato.
Cioè, alla fine ascoltando, questo è il mio problema. Cioè, ho paura a sbagliare magari, certo. Quindi mi tiro indietro e rimango in silenzio anche se dovrei buttarmi. Però ascoltando e poi iniziando un pochino, alla fine ora lo parlo perfettamente, quindi magari c'è chi ci mette di più, c'è chi ci mette di meno, però l'importante è riuscirci alla fine.
Ma sicuramente poi l'apprendimento, diciamo, sul campo è sicuramente la cosa migliore.
Infatti,
diciamo,
sì.
Sei un po' costretto proprio per vivere, per... Poi tra l'altro ci hai detto che invece sei entrata in contatto con appunto i ragazzi di là e hai vissuto con loro solamente.
Sì,
quindi magari parliamo un po' di come sono appunto
questi
ragazzi di Buenos Aires.
No. Ok, no, sono persone in generale, sono persone fantastiche, squisite, hanno molto dell'italiano, cioè sono calorosi, accoglienti. I ragazzi nel senso, boh, i ragazzi della nostra età, cioè dire che non lo dico solo io, lo dicevano le ragazze francesi, le ragazze americane, che sono ciamuceri, si dice, cioè ti vendono fumo, vogliono e niente, poi nulla. Sono isterici, magari non da parte mia, io ero fidanzata prima di partire, tuttavia sono fidanzata con lo stesso ragazzo, quindi per me è stata un'esperienza orribile. Se partite in Erasmus, mi raccomando, lasciatevi prima di partire, perché altrimenti io divento impazzita e lo tradite inevitabilmente. E niente, sono tutti simpaticissimi, sono veramente alla mano, sono fantastici. Mm-hmm. Infatti, cioè, ci sono stata un sacco di tempo con loro. Mm-hmm. Ecco, magari lo sbaglio che fanno alcuni, molti, è di isolarsi e stare nella gruppetto della,
della propria nazionalità,
sì, esatto,
cosa che fanno non tanto gli italiani, perché ho visto che tutti quanti quelli che siamo arrivati lì all'inizio, alla fine abbiamo preso tutte strade differenti e ognuno si è fatto il proprio gruppo.
Sì.
Quindi ho notato questa cosa, che l'italiano in realtà fuori ha uno spirito patriottico che è zero, almeno lì in Argentina per la mia esperienza, e francesi e americani sono fantastici, cioè eccessivi dall'altro punto di vista.
Ah, sì?
Della serie si incontrano fra di loro e fanno festa, isolano tutte le altre nazionalità. E...
No.
Però
vabbè, sicuramente non è lo spirito giusto di affrontare.
Boh, effettivamente è più che altro una differenza culturale. Noi magari proprio di partenza appunto siamo più estroversi, nel senso di cercare di interlacciare relazioni di tutti i tipi. Questo patriottismo eccessivo uno
esce
forse
fuori solamente durante gli europei e mondiali e tra l'altro tra poco.
Infatti magari uno appunto non se l'aspetta lì per lì, però sarà proprio una questione culturale. Bene, dai, ne
andiamo,
parliamo dopo
con il prossimo pezzo. Ci sentiamo i Placebo, Every You Every Me. Bene, allora, abbiamo parlato un po' di altri studenti Erasmus che tendono, diciamo, a rimanere con propri amici che magari già conoscevano o comunque che parlano la stessa lingua.
Mm-hmm.
E invece, per fortuna, noi italiani appunto siamo più estroversi e magari, Francesca, ci puoi dire cosa ti ha colpito veramente della popolazione di lì, nel senso le differenze invece, abbiamo detto che sembrano molto italiani,
sì,
però sicuramente ci sarà anche qualcosa di caratteristico che hai notato.
Sì, assolutamente. Vabbè, per quanto riguarda, non so, devo parlare del carattere della gente o della comida, quindi del cibo.
Anche, sì, sì, tutto
differenze
quello
differenze culturali. Sono molto più... no, estroversi, come posso spiegarmi? Cioè, come dicevo prima, calorosi, però in senso veramente positivo. Cioè che ti danno non una mano, un braccio, una gamba, cioè qualunque cosa. Tra di loro si aiutano tantissimo, c'è molta coesione. Due, perché hanno vissuto una situazione particolare nel 2001, c'è stata la crisi in Argentina, e quindi dopo quella crisi la popolazione si è un po', cioè, ha capito che puoi vivere veramente momenti brutti, e quindi è importante darsi una mano. E io lo vedevo anche nella comitiva di ragazzi argentini nella quale stavo, cioè si aiutavano per qualunque cosa a livello lavorativo, era tanto bello guardarli, cioè erano veramente dei bravissimi ragazzi. E poi io mi sono trovata a vivere durante le elezioni presidenziali, quindi ho vissuto lì tutto l'anno, e si è sentito tantissimo, c'era molta pressione, ansia, non so, nell'aria. Abbiamo visto dibattiti in TV, molto all'americana, quindi ci sono i vari esponenti destra e sinistra che lottano, diciamo, in questi show televisivi. E niente, quindi ho visto come da un governo populista, diciamo di tendente a sinistra, si è passati a Macri, quindi esponente di destra. E niente, è strano. Una cosa carina da dire è che per esempio lì hai l'obbligo di votare. Cioè, e non puoi bere il giorno prima delle elezioni. C'è il divieto di bere. Infatti, i supermercati il giorno prima delle elezioni non possono vendere alcol. I bar chiudono. Sì.
Devi fare scorta.
Sì, e infatti
almeno due giorni prima.
È quello che facevamo noi, infatti. Altrimenti siamo andati una volta prima le elezioni in questo locale, e ogni volta che passava la polizia fingevamo di festeggiare un compleanno. Quindi questa era, cioè, dopo 3-4 volte sono insospettiti, sono tornati e sono detto: per favore non prendeteci in giro.
Ma tra l'altro l'obbligo penso solo per i cittadini con...
No, se io andavo, sì, volevo, cioè andavo al supermercato e volevo comprare...
No, ma nel senso di... ovviamente, diciamo, l'obbligo di voto è esclusivo dei cittadini,
certo.
Ok, con nazionalità, però...
Però
nessuno
non
può
bere,
certo, quello sì.
Beh, sicuramente un'importanza...
Sarà dai tempi del proibizionismo.
Esatto, cioè, il clima delle elezioni, che qua non si sente, devo dire.
Sì, infatti.
Proprio se c'è una cosa che non si sente è il clima delle elezioni. Continuiamo a parlare, insomma, sì. Scopriamo sempre cose particolarmente caratteristiche,
sì.
E ci sentiamo adesso per il Jam con Jeremy.
Surprise left. My jaw left hurting. Ooh,
Allora, eccoci di nuovo. Parlavamo, quindi tu sei stata a Buenos Aires, però avrai anche un po' viaggiato lì in Argentina.
Assolutamente sì. Io sono stata il secondo mese, quindi vabbè, non ricordo bene, aprile forse, con tre ragazzi italiani. Mm-hmm. Due erano arrivati insieme a me in Argentina, il terzo ragazzo italiano, Enrico, che saluto, lì in Argentina, vive lì da 2 anni, in pratica lui è partito per fare la nostra stessa cosa, quindi sì, doppio diploma, doppia laurea, poi si è innamorato dell'Argentina ed è rimasto lì a vivere e lavorare, è sempre architetto.
Quindi ha finito lì il suo
sì,
corso?
Sì, è tornato solo in Italia per discutere la tesi e poi è ritornato in Argentina.
Il minimo indispensabile, è tornato.
Sì, ma sai cosa, secondo me è che devi trovare sempre l'amore, è l'amore che ti spinge poi a rimanere in un posto. Infatti lui si era innamorato di una ragazza e se, niente, è rimasto lì.
Un po' di romanticismo a caso.
Sì. siamo andati con loro, è un ragazzo portegno, quindi di Buenos Aires, si chiamano Portegni, in Uruguay, però non abbiamo fatto le classiche città, quindi Colonia e Montevideo, però siamo partiti in macchina, quindi abbiamo attraversato il Rio in alto, siamo scesi di nuovo in Uruguay e siamo andati a Valisas, Cabo Polonio, che sono delle riserve hippie. Fantastiche, spettacolari. Mm-hmm. Siamo rilassati un fine settimana, poi niente, siamo ritornati. E poi sono stata in Cile, a Santiago del Cile e a Valparaíso con il mio ragazzo che è venuto a trovarmi in agosto. È stato tutto un mese lì in Argentina insieme a me. Prima di arrivare in Cile siamo passati da come si chiama? Non sto ricordando il nome della città, però è orribile che non stia ricordando una città molto famosa per il vino. Vabbè, niente, è un vuoto in questo momento. Okay. Però è bellissima perché è a piedi delle Ande, quindi fai i tour turistici in bicicletta tra i vigneti, ti sposti sì, da azienda a azienda vinicola.
Poi diventa sempre più difficile andare in bicicletta.
Bravissimo.
Dopo la terza, infatti, la quarta azienda.
Infatti, l'ultima tappa eravamo tutti ubriachi naturalmente e sono venuti a prenderci in bus quelli del bed and breakfast.
Oh no.
Vabbè, era, sì, era abbastanza scontato. Niente, da lì io avevo questo problema. In pratica avevamo comprato il biglietto per andare in Cile, però bisogna attraversare le Ande in bus e se c'è cattivo tempo non puoi assolutamente farlo perché le strade sono molto tortuose, sono difficili. Quindi siamo stati 3 giorni in più lì, nella città di cui non ricordo il nome, e quindi siamo stati costretti, diciamo tra virgolette, a girare i paesini limitrofi. Quindi siamo andati a Maipú, ricordo il nome di Maipú che è un paesino disperso nel nulla, e a San Juan. E sono, cioè, posti irreali più che altro perché sei la tipica siesta, quella delle 3-4 del pomeriggio, sì. Ecco, era protratta per 2-3 ore dopo pranzo. Tu camminavi per strada sotto il sole e non c'era nessuno. Wow. Abbiamo visto una poliziotta anche lì assonnata perché si era appena svegliata. È stato bellissimo. E poi il Cile è bello, è molto europeo. Santiago del Cile è una città molto molto europea. Niente, ero curiosa di vederlo perché c'è un'antica rivalità tra Argentina e Cile che risale ad una guerra, non mi ricordo che guerra. In pratica il sud dell'Argentina, la Patagonia, prima apparteneva al Cile, successivamente per una distrazione fai da parte dei cileni che sono andati con le truppe a nord per aiutare non so cosa, insomma hanno lasciato via libera gli argentini che sono presi la Patagonia, altrimenti appartiene in realtà al Cile.
Wow, abbiamo anche
lezione di storia,
lezione storia, geografia politica oggi.
Esatto. Amore.
Abbiamo integrato, insomma, possiamo creare un nuovo format di stile beautiful però via radio. Va bene, dai. Allora continuiamo a parlare con Francesca dopo il prossimo brano, Meganoidi, Zeta Reticoli.
Sola ed esorta alla rinuncia.
Bene, allora eccoci, siamo curiosi di sentire da Francesca un po' la vita quotidiana in Argentina con gli argentini, quindi a cominciare dalle cose più semplici come magari procurarsi del cibo,
sopravvivenza
basilare. Esatto, cibo. Proprio dalle cose basilari fino a magari divertimenti, quello che...
Ok. Io ero convintissima fosse molto più economico come paese, invece vabbè, prima stavamo parlando dei prezzi degli affitti, quindi non si può dire siano più economici rispetto all'Italia. Supermercato idem, in realtà ti va a costare anche qualcosina di più rispetto ad una qualsiasi spesa fatta qui in Italia. Quando se sei uno straniero e vai a pagare alla cassa, vogliono sempre vedere anche la fotocopia del passaporto, se devi pagare con non in effettivo, cioè in contanti, o se devi pagare con la carta di credito, devi portare sempre il passaporto, no, neanche la fotocopia del passaporto, il passaporto originale. Quindi non lo dimenticate quando andrete a pagare alla cassa, perché io sono dovuta tornare a casa per poter portare via la spesa. E poi i mezzi di trasporto, devi fare una tesserina, e sono stra economici. Funzionano molto meglio che il sistema italiano, è simile almeno per quello che ho visto io, quello olandese. Quando sono stata ad Amsterdam, lì in Argentina ti fanno pagare per tratta. Quindi c'è una porta principale, dalla quale entri, e dici all'autista qual è la tua destinazione, il tuo destino, e loro lui ti fa pagare in base ai chilometri percorre. Quindi il minimo era 30 pesos, che sono 30 centesimi, fino ad un massimo di 80 pesos. 80 pesos, scherzo, di 4 pesos, scusami, va da 3 pesos che sono 30 centesimi a 8 pesos che sono 80 centesimi più o meno.
Quindi comunque economico.
Sì. Cioè io con 8 pesos uscivo fuori, cioè perché il mio tirocinio era in una ONG che era appena fuori Buenos Aires, quindi ci mettevo più di 40 minuti per arrivare. Ed erano 80 centesimi.
Wow.
Poi cos'altro? I taxi, come dicevo prima, sono anche quelli straeconomici, sono a livello di numero più delle macchine in circolazione per le strade. Ed è niente, vabbè, fa molto figo fermarsi per strada, tipo allungare il braccio, taxi, ed entrare, è molto divertente. E il massimo che ti viene a costare sono, non lo so, 70-80 pesos questa volta, che sono 7-8 euro, appunto, dipende dall'indirizzo.
Quindi anche lì, appunto, molto diverso.
Beh, sì. È curioso che i trasporti siano come Amsterdam e New York, per quanto riguarda, però costano addirittura meno di qua in Italia.
Infatti, sarà proprio per l'organizzazione. Magari.
Sì, ma alla fine ad Amsterdam anche non pagavi eccessivamente, perché era in base alla tratta. Se tu dici, guarda, devo scendere alla prossima fermata, giustamente ti fa pagare il minimo. Invece pagare una tassa fissa magari infatti. Niente, la vita notturna è molto vivace, come si può benissimo immaginare. I ragazzi si incontrano più o meno mezzanotte l'una per una previa, fino alle 3, tutti portano da bere, si incontrano in casa, fanno quilombo, come si dice lì, che sarebbe casino, caos, e dopo escono fino alle 7, alle 8 del mattino, poi c'è un'altra festa, magari dura fino alle 10 del mattino, ed si balla la cumbia. Io ho imparato a ballare reggaeton, mi sono innamorata del reggaeton, non mi sono innamorata del tango, anche se è il ballo tipico, sì. Perché è veramente difficile. Cioè è brutto dire, mi sudavano le mani, era veramente stra difficile.
Impegnativo.
Sì.
Bene, mi sa che la nostra conversazione sta giungendo al termine, il tempo stringe e quindi ci dovremo salutare. Quindi, insomma, ti ringraziamo di essere stata qui con noi. Abbiamo scoperto tante cose, abbiamo anche integrato il programma, appunto, con lezioni di storia, geografia.
Un programma trasversale, ormai.
Sì. Ebbene, allora, io sono Simone, accanto a me Federico, Valentina e Roberto in regia. Ringraziamo ancora Francesca.
Grazie a voi.
E vi lanciamo il prossimo brano, Sean Paul con I'm Still in Love. Alla prossima puntata, ciao a tutti.
Love will never party, don't know it from the start. No tell them say you're dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come sing for them, baby. No, you mean me. What is it about you, baby?
I don't love.
I'm still in love with you, boy.
Well, I'm a hustler and a player, and you know I'm not a stayer. That's a dirty love.
I'm still in love with you, boy.
So, girl, I try to understand that the man is just a man. That's a dirty love.
I'm still in love.
To start, but you know we're at the part. That's the way I give my love.
I'm still in love. Yes, I'm still in love.
What a man gonna do? What a man gonna do? Girl, well, I never had for promise and no bling bling for all the girl. But I just love it when me fling fling control a girl. And I make your head swirl, and I make your body twirl, and I make you wanna be my one and only baby girl. Night after night, me give you love to keep you warm. Girl, you never get this kind of loving from your bond. I know you want your cat, and me just can't perform.
I love you, baby.
I show you getting a little loving, I'm a
god. You don't know how to love.